Buongiorno a tutti. Vogliamo leggere insieme il testo che si trova in Ebrei, capitolo 3 di Ebrei. Quindi vogliamo leggere i primi sei versetti. E troviamo scritto così: perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della stessa casa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato, ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi. Se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. L'autore di questo libro all'inizio ha cominciato nel far comprendere la superiorità del Signore Gesù nei confronti dei angeli, la sua superiorità nei confronti di tutte le cose. E a questo capitolo noi vediamo questa mattina, con l'aiuto del Signore, la superiorità del Signore Gesù nei confronti di Mosè. Chi era Mosè? Conosciamo chi era Mosè? Cosa sappiamo noi di Mosè? Sappiamo che era un punto di riferimento per chi? Per Israele. Sappiamo che è stato scelto da Dio. Nell'Antico Testamento ci abbiamo diversi capitoli in cui troviamo quello che lui ha fatto. Sappiamo che il Signore l'ha chiamato dal pruno ardente, una chiamata speciale, possiamo dire noi. Ha chiamato perché ci aveva un messaggio particolare per lui. Sappiamo che è colui che si oppone a Faraone come guida da parte di Dio per il suo popolo. Sappiamo che riceve istruzioni, istruisce per la Pasqua il suo popolo, che conduce Israele dove? Fuori dall'Egitto. Sappiamo che non aveva tanto coraggio di esprimersi, chiede l'aiuto. E il Signore gli dà anche questo l'aiuto del suo fratello. Sappiamo di questo di Mosè anche che intercede per Israele, come abbiamo detto. Sappiamo che aveva una sua umiltà, era umile davanti al Signore, segue con fedeltà il Signore. È colui che fa il serpente di rame, ci ricordiamo questo, sì, simbolo di quello che Gesù e poi è stato appeso, sacrificato per i nostri peccati. E sappiamo anche che è presente quando? Alla trasfigurazione. Vi ricordate, era insieme a Elia. Se non lo dite, le mascherine coprono. Insieme a Elia viene in presenza del Signore Gesù, dall'Antico Testamento verso il Nuovo Testamento. Sappiamo tante cose di quest'uomo, ma anche l'autore di questo libro ci mette il punto sopra la I dicendo che Cristo è superiore a Mosè. Era stato un grande, possiamo dire, eroe della nazione di Israele, era un punto di riferimento, era qualcuno di molto importante, ma la parola di Dio ci dimostra che Gesù era superiore anche a Mosè. Così leggiamo il messaggio, viene rivolto dal primo versetto che abbiamo letto, ai fratelli santi, partecipi della celeste vocazione. Tutti i veri credenti sono santi, tutti i veri credenti sono santi e sono chiamati a manifestare la santità nella vita pratica. E il desiderio e la volontà del Signore, e Lui vuole vedere che noi ci comportiamo, che nella nostra vita, nel nostro cammino si manifesta questa santità, che ci comportiamo in modo degno del nostro Signore, perché Lui è santo, è tre volte santo e vuole che noi siamo santi. La parola di Dio ci esorta a questo. La celeste vocazione, leggiamo sopra. La celeste vocazione si contrappone alla vocazione terrena di Israele. I santi dell'Antico Testamento furono chiamati alle benedizioni materiali riservate loro della terra promessa. Durante il tempo della Chiesa, i credenti, i veri credenti, sono chiamati alle benedizioni spirituali nei luoghi celesti, come leggiamo nella parola di Dio, e non solo per adesso, ma anche per l'eternità. Questa è l'opera di Dio. Paolo scrive ai Efesini, e leggiamo questa mattina dal versetto capitolo 2, versetto 17, al versetto 22, come quest'opera è stata annunciata, come quest'opera il Signore l'ha portata avanti per onorare coloro che lo hanno conosciuto, che l'hanno accettato. Leggiamo, con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, i gentili erano lontani, e la pace a quelli che erano vicini, Israele, il suo popolo, perché per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiano l'accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi, i membri della famiglia di Dio. Perciò, fratelli santi, onorati di essere chiamati santi, messi a parte da chi? Dal Signore. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando, un'opera che continua da quando Gesù è tornato e finché Lui ritornerà, che va innalzato per essere un tempio santo nel Signore. Il Signore sta edificando la sua Chiesa, e far parte di questo edificio spirituale sei anche tu, che sei un vero credente. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Il Signore vuole dimorare, vuole essere presente nella sua Chiesa, e ancora di più il Signore vuole essere presente nel tuo cuore, se tu l'hai accettato, se tu l'hai accettato nella tua vita. Ecco perché l'esortazione dell'autore è molto importante. Considerate Gesù. Non è poco. Considerate Gesù. Egli è sommamente degno del nostro rispetto, dice la parola, come apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire considerare Gesù? Con l'aiuto del dizionario troviamo dei sinonimi a questa parola, che considerare è sinonimo di esaminare con attenzione, è sinonimo dell'osservare, del tenere conto, del stimare, è il sinonimo di apprezzare, del prestare attenzione. E ancora di più, è il sinonimo del dare ascolto. Considerate Gesù. Considerate Gesù. È chiaro che l'esortazione dell'autore ha una grande importanza per il vero credente, perché Gesù è il fondamento della nostra fede. È la roccaforte forte su cui costruire, senza di lui non si può fare niente. Abbiamo letto prima quello che Paolo scrive ai Efesini, no? La pietra angolare. Infatti egli è sommamente degno del nostro rispetto. Non può mancare questo rispetto nella vita del credente. Se abbiamo conosciuto veramente il Signore, allora avremo rispetto sia in verticale che in orizzontale. Abbiamo rispetto verso il Signore e nello stesso tempo anche verso gli altri, perché fa parte del carattere del vero cristiano. Sono rispettoso nei confronti del Signore, ma anche nei confronti di chi mi sta vicino, della Chiesa, della famiglia, del lavoro, dei vicini, perché anche in questo siamo chiamati a essere una testimonianza. Come apostolo, leggiamo sempre nei versetti che abbiamo letto prima, egli rappresenta Dio con un mandato speciale da parte del Signore, e come sommo sacerdote egli rappresenta, ci rappresenta dinanzi a Dio. Ci rendiamo partecipi a questa. Il Signore è colui che ci rappresenta, ci onora di rappresentarci davanti a Dio. Avere il Figlio di Dio che intercede davanti al Padre è un grande onore per noi. Giovanni, nella prima sua epistola, porta un chiarimento molto importante. Nel capitolo 2, che abbiamo visto un po' di tempo fa, da questo sappiamo che abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, ecco perché è importante farsi questa domanda. Conosciamo Dio, conosciamo il Signore, conosciamo veramente Dio, conosciamo veramente il Signore, poi lo vedremo in seguito. Ma chi osserva, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Non ci sono altre vie. Non ci possiamo inventare un modo nostro di fare le cose, di camminare con il Signore, di fare le cose. No. Se diciamo di rimanere in lui, se diciamo che siamo innestati in questo, nel Signore, in questa vigna, dobbiamo camminare come egli camminò, osservando i suoi comandamenti, rimanendo in lui e camminando come egli camminò. E come camminò Gesù, ce lo ricordiamo, nella verità, facendo la volontà del Padre. Nella verità, facendo la volontà del Padre Celeste. Gesù, simile a Mosè, versetto 2, egli fu fedele a Dio. Mosè, lo sappiamo questo, come anche fu Mosè in tutta la casa. E di questa casa, qui non indica solamente il tabernacolo, che sappiamo che è stato colui che ha costruito, che il Signore ha dato tutte le indicazioni, ma anche tutto quello che rappresentava il suo popolo davanti a Dio. aveva una bella responsabilità davanti a Dio. Il Signore Gesù è degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, e noi lo sappiamo questo. E la parola ci continua dicendo che quando chi costruisce una casa ha maggiore onore della casa stessa. Il Signore Gesù fu il costruttore della casa di Dio, Mosè di una sua parte. Chi ha dato indicazioni a Mosè di come farlo? Invece Gesù sta portando avanti questo edificio che sarà eterno. Questo edificio fatto con le pietre viventi, che sono tutti coloro che l'hanno accettato. In Efesini abbiamo visto: in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio. Un edificio speciale per una presenza speciale. Un edificio spirituale per la presenza di Dio nei nostri cuori. E Dio vuole dimorare lì. Il Signore vuole dimorare in mezzo alla sua chiesa. Vuole dimorare nel tuo cuore, nel mio cuore. Vuole essere Signore e Salvatore della tua vita. È interessante notare questa superiorità del Signore Gesù, perché Lui è il costruttore. Non aspetta e non ha bisogno che noi portiamo il nostro progetto di come fare chiesa. Lui sa molto bene il posto di ciascuno, il ruolo di ciascuno, il dono che ti ha dato per edificare che cosa? La sua chiesa. La chiesa non è di qualcuno su questa terra, ma è del Signore. Gesù è più grande perché è Dio stesso. Ogni cosa deve avere un costruttore. Chi ha costruito tutte le cose è Dio, leggiamo. Da questo ci rendiamo conto come il Signore è stato con Lui la parte attiva nella creazione. Quindi Gesù Cristo è Dio stesso. È superiore a Mosè, poiché è figlio di Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore, indicando agli uomini verso il Messia che doveva venire. Egli testimoniò di ciò che doveva essere annunziato, della buona notizia della salvezza di Cristo. È per questa ragione che Gesù osservò: infatti, se credete a Mosè, quando parlava con i farisei, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. Giovanni capitolo 5, verso 46. Quindi questi grandi insegnanti avrebbero potuto far tesoro di quello che sapevano, perché, come Gesù sta dicendo, dice: infatti, se credeste a Mosè, credereste anche a me, poiché egli ha scritto di me. E questi non avevano compreso. E poi anche vediamo nel discorso ai discepoli sulla via di Emmaus, Gesù cominciò da Mosè a parlare loro e dai tutti i profeti, spiegando loro tutte le scritture e le cose che lo riguardavano. Ma Cristo fu fedele, leggiamo sempre nel testo di questa mattina, sopra la casa di Dio come figlio, non come servo. E nel Cristo lo è come figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, noi che manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza, la nostra speranza che ci vantiamo. La casa di Dio è una casa speciale. La casa di Dio siamo noi, è formata di tutti i veri credenti nel Signore Gesù. E Lui desidera abitare nella sua casa. La domanda che ci dobbiamo fare è se noi conosciamo veramente, veramente il Signore. Conosciamo chi è veramente il Signore? Il Signore si è rivelato dove? Attraverso i profeti, attraverso la sua parola, si è rivelato nella sua parola, nella misura in cui è abbastanza sufficiente affinché noi possiamo comprendere e conoscere. E non solo che si è rivelato, ma il Signore comunica. Il Signore comunica con la sua creatura e lo vediamo già dai prima coppia, Adamo ed Eva, come lui andava nella presenza degli uomini per avere comunione con l'uomo. Il Signore vuole avere un rapporto con la sua creatura, vuole avere comunione con la sua creatura. È per questo che parla attraverso la sua parola, attraverso i suoi profeti, è per questo che ci ha chiamato a temerlo, a rispettarlo, a essere ubbidienti. Non solo che ascolta quello che noi parliamo, quello che noi vogliamo dire a Lui nelle nostre preghiere, ma è colui che risponde, che intercede secondo la sua volontà. E noi vogliamo fare tesoro di questo, che è un Dio che ha dimostrato nel confronto dell'uomo, nel confronto degli uomini, un amore che nessun altro avrebbe potuto dimostrare. Ci ha amati anche se noi non meritavamo di essere amati, mandando il suo figlio sulla terra per essere sacrificato. Leggiamo il capitolo 3, versetto 16. Come Paolo insegna anche, il Signore ci ha assunto questa condizione di servo per salvare coloro che Lui conosce. E Lui vuole, nella sua volontà, vuole che noi conosciamo nella profondità chi Lui è. Così ha dimostrato in passato, ha dimostrato il suo amore, ha dimostrato che l'essenza sua è amore, che ci ha amati e continua a dimostrare amore, ancora oggi, lasciando questa grazia a ciascuno di noi. E non perché noi meritiamo essere amati, ma perché la sua natura è così. E sappiamo anche che è un amore eterno, come troviamo nell'Antico Testamento, ma anche immutabile. L'amore di Dio implica una responsabilità e fedele dedizione per il benessere spirituale delle sue creature. Ecco perché ha provveduto a quello che avevamo bisogno. Considerate Gesù. Così come all'inizio l'autore sta scrivendo, è importante che nel considerare Gesù siamo riconoscenti per quello che Lui ha fatto, siamo riconoscenti per quello che Lui ha donato, per quello che Lui sta portando avanti. Per questo il Signore ci chiama come dei veri credenti a considerare la sua maestà, la sua grandezza, la sua santità, che sono immutabili. E noi siamo chiamati ad adorarlo, a ringraziarlo, a innalzare e glorificare il suo nome per quello che lui ha fatto nei nostri confronti. E noi sappiamo che senza di lui non possiamo fare nulla, non possiamo progredire, non possiamo camminare. Siamo chiamati a conoscere il nostro Signore, ma anche camminare come lui camminò, nella verità. È la fonte essenziale di questa verità, è la sua parola. Ecco perché lui si è lasciato scoprire, ecco perché lui ci ha lasciato la sua parola, perché il suo desiderio è che noi conosciamo questa verità che ci libera. Anche se non riusciamo a vedere Dio, riusciamo a stare in contatto con Lui attraverso la preghiera, e quella luce che il Signore ha messo e mette nei nostri cuori ci porta a conoscere veramente chi è Lui e a discernere, essere in grado di discernere e seguire la via giusta, la via che il Signore vuole che noi lo percorriamo, che è la via della verità. Lui è stato molto chiaro in questo, il Signore. E noi questa mattina vogliamo riflettere e non solo ringraziare il Signore, perché ci ha fatto una chiamata speciale, ci ha chiamato a essere santi, ci ha chiamato a essere testimoni, ci ha chiamato a camminare nella verità, ci ha dimostrato come dobbiamo camminare nella luce e come comportarci secondo la sua volontà. E come credenti, come discepoli, vogliamo onorarlo in questo, vogliamo essere delle testimonianze, essere delle testimonianze in questo mondo, perché questa luce ha operato, questa luce ha cambiato, e il credente è chiamato a distinguersi nella società. Non può essere uguale a quelli che non hanno conosciuto il Signore, non può essere uguale, ma anche nelle cose che noi facciamo, nelle nostre azioni, nelle nostre reazioni, dobbiamo dimostrare di appartenere a questo Dio che è tre volte santo, ma anche un Dio che ha dimostrato di amarci con un amore eterno. Così vogliamo ringraziare il Signore per quello che Lui ha fatto e per come ci ha portato a conoscere Lui, a conoscere la Sua volontà. Perciò, fratelli santi, considerate Gesù. Considerate Gesù, che è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè. Vogliamo ringraziare il Signore e riflettere questa mattina su come e su quello che vuol dire considerare Gesù. Cristo è testimone come figlio sopra la casa di Dio, più grande di Mosè, come abbiamo visto. E la casa sua siamo noi. Che grande privilegio, possiamo dire, far parte della casa di Dio. Ma c'è una condizione che leggiamo in seguito. E la casa di Dio siamo noi se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Che il Signore ci possa aiutare a questo, a essere coerenti nel quello che diciamo, ma anche nel quello che facciamo. Così vogliamo ringraziare il Signore, vogliamo dare gloria al Signore per quello che Lui ha fatto, ringraziare il Signore che Lui possa aiutarci a comprendere la Sua volontà nelle nostre vite. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti perché Tu, Signore, Ti sei rivelato, perché Tu, Signore, sei sceso su questa terra, hai portato, Signore, una salvezza così preziosa a ciascuno di noi. Hai dimostrato chi sei, Signore, hai dimostrato il Tuo amore, hai dimostrato il Tuo carattere, hai dimostrato la Tua potenza, la Tua grandezza, Signore. E Tu sei colui che hai costruito e stai costruendo, Signore, e portando avanti a costruire questo edificio, edificare la Tua Chiesa con le pietre speciali, con le pietre speciali che hai trasformato, Signore, e che siamo noi. Ti ringraziamo, Signore, perché ci hai onorato di questo. Ti ringraziamo perché stai portando avanti la Tua opera nei nostri cuori, Signore. Ringraziamo per ciascuno che, Signore, ha accettato Te, per ciascuno che fa parte della Tua Chiesa, ma vogliamo pregare anche per tanti coloro che sono ancora in attesa, stanno ancora lontani, che non hanno coraggio di fare questo passo. Che Tu possa operare, Signore, nei loro cuori, che Tu possa trasformare e modellare. Così vogliamo ringraziarti, Signore, e lodarti e glorificarti per quello che Tu sei, nel nome di Gesù. Amen.